a cui dell'associazione Bambini nel Deserto, a cui abbiamo posto una domanda direi importante, cioè visto la sua esperienza, come si fa a insegnare la pace in zone di guerra, in tempi di guerra? E siamo molto molto in attesa di sentire che cosa Luna ci potrà raccontare rispetto a tutto quello che ha fatto e che continua a fare. Quindi la parola è a voi.
Bisogna vedere le diapositive. No, la mia borraccia. Devo capire l'acqua della bottiglia, che sono anche contraria. Va bene. Niente, io grazie dell'invito, io sono una fan della Lega di Cultura di Piadena da anni, per motivi diversi da questo, insomma, nel senso che un'altra delle mie passioni è il canto di tradizione orale, il canto sociale, e quindi, ma un'altra delle mie passioni è la pedagogia e la cooperazione legata alla pedagogia. Faccio parte di questa associazione Bambini nel Deserto da 21 anni. L'associazione nasce 23 anni fa e lavora nei paesi del Sahel in particolare. Io lavoro in particolare in Burkina Faso da 21 anni. Sono un'insegnante e ho cominciato ad andare in Burkina Faso nel 2023 durante i periodi di vacanza, quindi 2 mesi d'estate e 15 giorni durante le vacanze di Natale. E sono andato in occasione della costruzione della prima scuola che abbiamo fatto in Burkina, in un villaggio Bassi Zangà, costituito da 2 villaggi di etnie diverse: Bassi allevatori, Zangà agricoltori. Allora, in che modo Bambini nel Deserto, cioè che cosa ci muove? Cosa muove i nostri progetti di cooperazione internazionale? Vogliamo cercare sempre in tutti i nostri progetti di creare relazioni positive all'interno delle comunità, o quantomeno cerchiamo assolutamente di non far danni, ecco, perché non è difficile e non è scontato. Attraverso appunto azioni di solidarietà sul campo, una continua pratica di mediazione tra le parti in conflitto, e le parti in conflitto possono essere appunto 2 villaggi che abitano vicini, ma sono di etnie diverse e con interessi opposti. Ovviamente gli agricoltori e gli allevatori spesso sono in conflitto per ovvie ragioni. La promozione di scambi sia tra le popolazioni locali sia tra le popolazioni africane e i nostri, per esempio con le nostre scuole, le scuole dell'Africa con le nostre scuole. Il perseguimento della giustizia sociale, il rifiuto di un equilibrio basato sulla differenza tra gli strati sociali. È disattento. Ah, sono disattenta io. Allora, quindi la cooperazione su progetti educativi e ambientali concreti è una forma, secondo noi, di pacifismo, che è poi il pacifismo concreto di Alexander Lander. Ecco, perché questa prima scuola costruita nel 2023 l'abbiamo costruita tra questi 2 villaggi, appunto, di etnia diversa. Eccola qua. L'abbiamo intitolata all'epoca a Tiziano Terzani, che era morto da poco, che era appunto considerato il kamikaze della pace, aveva scritto lettere contro la guerra e aveva scritto insomma queste frasi abbastanza importanti per l'epoca. E mi occorre fare un passo indietro, una ventina d'anni indietro. Nel 1983 tutti avrete sentito parlare di Thomas Sankara, anche perché è considerato il Che Guevara dell'Africa. Nell'83 ha preso il potere con un colpo di Stato, come si suol fare poi in questi paesi, perché pare l'unico modo per andare al potere. È andato al potere con sostegno popolare nell'83, è stato al potere 4 anni, durante i quali ha fatto cose molto molto importanti. Intanto ci ha cambiato nome, l'altra volta l'ha chiamato Burkina Faso, che vuol dire il paese degli uomini integri. E ha fatto una vera e propria rivoluzione. Cosa doveva dimostrare che era una rivoluzione? Il fatto che la gente fosse più felice. Lui parlava sempre di felicità. Lui diceva, se guardiamo indietro, davanti, intorno, dobbiamo vedere che la gente è più felice grazie a questa rivoluzione. Che la gente mangia, mangia meglio, ha l'acqua potabile, ha un sistema sanitario educativo, ha la casa, si veste, eccetera. Ha più democrazia, libertà e dignità. E poi ha fatto discorsi molto molto importanti, molto forti, sia all'ONU che a questo congresso di Addis Abeba poi nell'87, che poi gli costò la vita, perché dopo poco è stato appunto ucciso. Bene, in questi 4 anni di governo ha rivoluzionato veramente il Burkina Faso, ha fatto vaccinazioni a tappeto in tutto il paese, ha sviluppato la scolarizzazione, l'uguaglianza di genere, ha scritto dei testi sulla donna che ancora adesso insegnano a noi. Se vi capita, leggeteli. Assistenza sanitaria, agricoltura, la protezione dell'ambiente. Ecco, sulla scuola mi vorrei soffermare appunto. Lui diceva, il bambino è padre dell'uomo. Era criticissimo contro la scuola dell'epoca. Diceva che la scuola, il degrado della scuola è un crimine collettivo. Stiamo finanziando l'analfabetismo. Una delle condizioni per lo sviluppo era bello. Per lo sviluppo è la fine dell'ignoranza. L'analfabetismo deve essere incluso fra le malattie da eliminare al più presto possibile dalla faccia della terra. E questo era una cosa che lui aveva detto proprio appena prima di essere fatto fuori. Lui ha portato il finanziamento alla scuola, all'istruzione, al 20%. Voi lo sapete quanto è in Italia? Più o meno. Meno di 5, sì. 4. E dovrebbe essere stato anche meno, con Berlusconi è stato anche meno di 4. Lui l'aveva portato al 20, non so se ci si rende conto, per l'aggiornamento degli insegnanti, la formazione, per migliorare le strutture scolastiche, aumentare le scuole, eccetera. Ma non è fatto. Allora, Silvestro Montanaro era purtroppo è morto di malattia anni fa. Ha fatto un documentario che lo trovate anche su YouTube, molto bello, molto ben fatto. Si chiama appunto Quel giorno uccisero la felicità. Che racconta molto bene la storia di Thomas Sankara, perché appunto il 15 ottobre dell'87 lui viene ucciso con tutta la sua scorta, 12 persone, da un comando guidato dal suo amico fraterno Blaise Compaoré, che poi rimane al potere 27 anni. Nel 2014 vuole cambiare la Costituzione per rimanere ancora al potere, ma a un certo punto il popolo, che è molto, molto, molto paziente, ha detto anche no e ha fatto una rivoluzione per destituirlo. Non vi sto a fare troppo lunga. Comunque, bene, viene destituito, la Francia lo prende, lo salva, lo porta in Costa d'Avorio, dove tuttora è in salvo. Vengono fatti, c'è un anno di transizione, la sua parte dell'esercito fa un colpo di Stato nel 2015, dove siamo obbligati a nasconderci, eccetera, sventato per fortuna. Poi ci sono le elezioni e abbiamo a novembre le elezioni democratiche, a novembre 2015, a gennaio 2016 il primo attentato terroristico di una serie mai interrotta. Quindi è dal 2016 che, quindi sono 8 anni, che Burkina soffre di attentati terroristici quotidiani, più o meno quotidiani. Mediatici non sono molti, quelli che fanno nelle città, sono soprattutto degli attentati lungo i confini nord e est del paese, perché l'obiettivo è quello di prendersi del territorio, e ci stanno riuscendo, si sono già presi un terzo del paese dove intendono costituire lo Stato islamico. Quello che non sono riusciti a fare in Siria lo stanno facendo di fatto in Burkina Faso. Bene, adesso torniamo a noi. Quando io nel 2003 sono andata in Burkina Faso e ho parlato al maestro di Thomas Sankara, perché lo conoscevo, perché avevo letto delle cose, mi si sono venuti luccicati gli occhi. La gente era ancora addolorata di questa perdita e, come dire, non si era mai spenta la speranza di questo sogno. Quindi quello che abbiamo provato a fare insieme a questo gruppo di maestri è stato un po' un fatto all'interno di questo solco, e cioè tutti speravano che un nuovo Sankara sarebbe tornato, insomma, un po', no? Tutti dicevano: non può durare, adesso paura deve partire, ci sarà un'altra rivoluzione, non può continuare così. E quindi, trovando dei pertugi all'interno di questo governo, comunque, che era una dittatura, abbiamo cominciato a fare piccole cose. Io personalmente osservavo sostanzialmente i bambini, le loro difficoltà di apprendimento, lavoravo con i bambini, facevamo attività espressive, ricreative, facevo corrispondenze interscolastiche con gli alunni delle nostre scuole, e soprattutto, appunto, mi facevo tante domande. E poi, vedendo queste difficoltà, insieme a un'amica pedagogista che era anche assessore all'istruzione di Modena, abbiamo fatto un progetto, una ricerca per sondare il tipo di difficoltà, e ne è nato un progetto di sperimentazione. Ecco, andiamo avanti. Non si poteva fare una sperimentazione a livello locale, il governo ce l'ha impedito fino al 2011. Nel frattempo abbiamo fatto scambio di favole, le favole fino in Italia, ma i bambini ci lavoravano sopra e viceversa. I libri poi sono stati stampati dal comune, poi sono tornati ai bambini che ce li avevano raccontate, da fonti orali sono diventati anche delle fonti scritte. E poi ci chiamano, l'ispettore mi chiama perché è uscita una legge che ci consentiva di fare una sperimentazione. E loro avevano delle grandi difficoltà perché cominciavano a scrivere in corsivo dalla prima elementare in francese e non avevano mai sentito la lingua francese. Quindi abbiamo portato alcune, diciamo, idee perché i bambini avessero minori difficoltà. Quindi formazione degli insegnanti, manuale per i bambini, e abbiamo fatto una sperimentazione per 6 anni. Ecco qua, molti, quello stampato. Ecco, da lì poi è venuta fuori l'idea di partire da prima, quindi abbiamo, perché nelle campagne non esistono scuole materne, e quindi abbiamo raccolto i fondi per fare la scuola, la famosa scuola con le orecchie, la prima scuola materna che abbiamo costruito. Il primo anno abbiamo fatto una sezione, poi due, poi tre, e poi dopo nel 2020 abbiamo fatto, questi sono i bambini della scuola materna. Loro l'hanno chiamata quella lì. Ah, perché sono dei tondi con dei semicerchi per fare le nervure. E quando i muratori hanno fatto la pianta, hanno cominciato, proprio sembrava Topolino, no? E loro hanno detto: Nebuqua, perché avete voluto fare una scuola con le orecchie? E io ho detto: per ascoltare bene. E questa è la prima aula della scuola primaria. E infatti, vogliamo ascoltare bene, bisogno dei papi. E dopo nel 2020, questa è la prima aula, poi abbiamo potuto fare dopo la seconda aula, esatto, e adesso stiamo raccogliendo i soldi per fare la terza aula. E quest'anno in settembre apriremo la terza aula. Questa è la mensa gratuita. Nelle nostre scuole ci sono moltissimi bambini, figli sfollati interni, è una situazione abbastanza grave. Questo è l'orto che facciamo insieme anche alla materna, e questa è tanta formazione che facciamo con gli insegnanti. Questi sono i materiali, le grandi immagini, i materiali che usiamo per i bambini. L'alfabetiere morale, i libri e tutti i giochi di lettura e scrittura. Ecco, al momento siamo messi male, nel senso che abbiamo più di 2 milioni di sfollati interni, abbiamo quindi una situazione gravissima alimentare, anche dovuta alla siccità, mancanza d'acqua, quindi igienico-sanitaria molto grave. Questi sfollati interni che arrivano verso il centro, quindi verso le nostre zone, e arrivano ad affollare le classi già sature da prima. Noi abbiamo delle classi con 130 fino a 160 bambini dentro una classe. Sarà un tempo di vedere il filmino, si vedeva male. E quindi c'è questo aumento della popolazione senza protezione sociale, in tutti gli incroci così, della povertà estrema, i ragazzi di strada, le droghe povere. Insomma. E noi nelle scuole, nelle nostre scuole e nelle formazioni con i nostri insegnanti, cosa proviamo a fare? Cerchiamo di lavorare molto con le pedagogie che conosciamo, in cui crediamo, da Paul Freire a Sébastien Freinet, prima si parlava di Freinet, soprattutto su Freinet con il lavoro cooperativo, per esempio, la gestione democratica della classe, la suddivisione dei compiti, il Quoi de Neuf, il consiglio di classe settimanale, la gestione dei conflitti non violenta, l'inclusione e l'integrazione delle minoranze. Noi abbiamo in classe dei figli di orfani di terrorismo, e dei figli di terroristi, e i bambini lo sanno. Ed è veramente, insomma, difficile, diciamo così. Quindi il circle time, il cerchio della narrazione, dell'ascolto, i giochi cooperativi, tutte attività che cerchiamo di mettere in atto proprio per attivare delle relazioni positive interpersonali tra loro a livello di quotidianità. Questo è quello che cerchiamo di fare.